Censura e Internet, la situazione nel mondo. Uno studio analizza il rapporto tra censura e Internet nei vari paesi del mondo e stila una classifica dove spunta anche qualche sorpresa. A volte lo diamo per scontato, ma poter accedere a Internet e fruire senza limitazioni o quasi di qualsiasi contenuto disponibile online non è un diritto di tutti. Emerge chiaramente dall'analisi sul rapporto tra restrizioni, controlli, censura e Internet condotta in 150 paesi dagli esperti di Comparitech, che evidenzia come gli utenti italiani godano di un elevato di un grado libertà online anche rispetto a paesi geograficamente vicini. Diritti digitali. Gli esperti di Comparitech hanno analizzato le libertà digitali in base a 5 diversi criteri: possibilità di accedere ai torrent, cioè a condivisioni dirette da computer a computer di determinati file, per esempio musica e film, ai contenuti pornografici, ai siti di news, ai social media e alle VPN, particolari connessioni di rete che garantiscono l'anonimato a chi le utilizza. I ricercatori hanno assegnato 1 punto quando l'accesso a questi contenuti o tecnologie è limitato, 2 punti quando è completamente bloccato. Più alto è il punteggio, minore la libertà digitale dei cittadini del paese in questione. La classifica. L'elenco dei paesi digitalmente più repressivi è guidato dalla Corea del Nord, dove utilizzare i social media o accedere a siti porno è di fatto impossibile. Le VPN e i torrent sono banditi e gli unici contenuti di informazione politica o attualità disponibili online sono prodotti dalla Korean Central News Agency. Al secondo posto della classifica c'è la Cina, che blocca la pornografia, le VPN e i social media occidentali. Gli internauti cinesi sono costantemente controllati dal grande firewall, uno tra i più potenti ed efficienti sistemi di censura online mai realizzato. Un like per la galera. Le ultime leggi varate in Cina di fatto cancellano completamente la libertà di stampa ed espressione. I giornalisti possono essere incarcerati per aver pubblicato contenuti contro il governo, così come il pubblico può essere condannato per aver condiviso o messo un link a articoli critici verso il potere costituito. Sul terzo gradino del podio si posizionano a pari merito Russia, Iran e Turkmenistan, ciascuno con le proprie particolarità, ma tutti accomunati da una pesante censura sui siti di informazione e dal monitoraggio costante di chi accede ai social media. La Russia, per esempio, ha imposto la registrazione del numero telefonico, così da impedire l'accesso anonimo a Facebook, Twitter e social vari. Il planisfero completo della censura digitale nel mondo è qui sotto. La leggenda che associa a ogni colore il rispettivo punteggio si trova nella parte bassa a destra. Illegale? No, grazie. La ricerca conferma come diversi paesi, anche occidentali, abbiano iniziato la lotta alla pirateria di musica e film ponendo limiti e vincoli alle piattaforme di condivisione dei torrent. Tra questi la Bulgaria, Malta, il Liechtenstein, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovenia, che hanno bloccato all'interno dei loro territori l'accesso a varie piattaforme utilizzate dagli utenti per scambiarsi illegalmente contenuti coperti da diritto d'autore. Disinformazione online. Poche sorprese per ciò che riguarda la libertà di accesso alle fonti di informazione online. La situazione peggiore si registra in Cina e in Russia, mentre in generale tutta l'Asia e l'Africa sono soggette a forti restrizioni o vere e proprie censure. Nel mirino dei ricercatori anche alcuni grandi paesi occidentali, per esempio gli Stati Uniti, dove il clima politico guidato dal presidente Trump, che più volte ha definito i giornalisti i nemici dell'America, non sembra voler favorire la libertà di espressione. Trentesimo, non per tutti. L'accesso a contenuti pornografici è pesantemente limitato o del tutto bloccato in diversi paesi dell'Asia e dell'Africa. Fa eccezione l'Australia, dove guardare pornografia online è illegale dal 1992, anche se solo alcune città hanno adottato opportune misure tecniche per impedire l'accesso ai siti hard. Più complicata la situazione nel Regno Unito, dove da un paio d'anni per accedere a contenuti pornografici occorre depositare online una copia di un documento di identità. Privacy. L'ultimo capitolo dello studio si concentra sulle VPN, cioè le connessioni protette che garantiscono agli utenti l'anonimato e che permettono di aggirare le censure governative connettendo l'utente direttamente a server stranieri, così che possa accedere ai contenuti bloccati. Questi software sono proibiti per ora solo in una manciata paesi, Corea del Nord, Cina, Russia e Iraq. In Iran sono consentiti solo se approvati dal governo, non offrendo quindi di fatto la sicurezza e la privacy richieste dagli utenti. Italia libera. E l'Italia? Secondo quanto emerge dallo studio, il nostro paese è tra quelli in cui si gode la maggior libertà online da ogni punto di vista. È infatti possibile accedere online a qualunque tipo di contenuto, senza particolari limitazioni, utilizzare i social media e proteggere il proprio anonimato digitale con ogni strumento e tecnologia. Ma fino a dove è destinata a spingersi l'attività di controllo da parte dei governi sull'attività online dei cittadini? Il futuro non è roseo. Secondo i ricercatori, la situazione può solo evolversi in senso peggiorativo, se non stupisce vedere paesi come Corea del Nord, Cina e Russia ai primi posti di questa poco invidiabile classifica. Ciò che deve far riflettere è la progressiva adozione di norme restrittive da parte di paesi occidentali e liberali come il Regno Unito o l'Australia, o il clima ostile nei confronti dell'informazione politica alimentato dal governo americano. Per fortuna, concludono gli autori dello studio, per ora le VPN sembrano fuori dal mirino delle autorità, ma con la progressiva diffusione della censura digitale, l'elenco dei paesi che le metteranno fuori uso è destinato ad allungarsi. Ricostruita la voce di una mummia egizia di 3000 anni. La stampa in 3D degli apparati vocali di una mummia ha permesso di riprodurre il suono che emetterebbe oggi se solo potesse parlare. Per Nesi-Amun, sacerdote del tempio di Karnak a Tebe, nell'antico Egitto, la voce era uno strumento di lavoro fondamentale, sosteneva i canti, le preghiere e le funzioni del suo ruolo di leader religioso e di scriba. Quando l'uomo morì 3000 anni fa, mai avrebbe immaginato di tornare a parlare, seppure per produrre soltanto un breve lamento vocalico. Un gruppo di ricercatori della Royal Holloway University of London ha ricostruito il tratto vocale di Nesi-Amun con l'aiuto di stampanti 3D, riuscendo così a produrre non tanto la voce che il sacerdote aveva in vita, ma quella che avrebbe oggi se potesse esprimersi così come avvolto dalle bende, sdraiato in un sarcofago, senza lingua e con la testa reclinata all'indietro. Un'impresa non da poco, infatti il suono, che potete ascoltare qui sotto, somiglia più a un vago mugugno. Voce dall'oltretomba. La mummia che si trova al Leeds City Museum è una delle meglio conservate nel Regno Unito. Nel 2016 David Howard, ricercatore esperto in linguistica e fonetica, la portò in ospedale per un attacco che rivelò un apparato vocale praticamente intatto. Grazie alla maestria degli imbalsamatori, Nesi-Amun conservava gran parte degli organi che usiamo per parlare. Gli scienziati hanno realizzato una copia 3D del tratto vocalico del sacerdote compreso tra labbra e laringe, che hanno connesso a un altoparlante. Il tutto è stato collegato a un computer che ha permesso di produrre un'onda sonora elettronica simile a quelle dei sintetizzatori e di generare il suono vocalico che avete sentito. In pratica, la mummia è stata dotata di una laringe artificiale. Pezzi mancanti. Nella ricostruzione del suono, i ricercatori hanno dovuto riempire con un software le lacune create dal tempo e dalla lunga sepoltura. Il palato molle, cioè la regione posteriore del palato, era scomparso, e la lingua, che la mummia esibiva fuori dalla bocca, ormai raggrinzita. Si pensa che a uccidere Nesi-Amun possa essere stata la puntura di un insetto avvenuta proprio sulla lingua, che suscitò una reazione allergica dagli esiti fatali. L'assenza di questi elementi essenziali rende difficile produrre suoni più articolati di una singola vocale. Per ricostruire intere parole servirebbe conoscere anche la fonetica in uso all'epoca in cui visse il sacerdote. Giustificazione orale. Gli antichi egizi credevano che pronunciare il nome di un defunto equivalesse a riportarlo in vita, e ognuno di loro desiderava conservare la propria voce anche durante il viaggio nell'aldilà. Solo così era possibile sottoporsi al giudizio degli dei e confermare di avere avuto un'esistenza virtuosa. Chi superava questo test si guadagnava l'epiteto di Ma'atkheru, giusto di voce giustificato, un termine che compare sulle iscrizioni del sarcofago di Nesi-Amun. Lo stato di mummificazione del corpo e questo auspicio scritto a chiare lettere sulla tomba hanno fatto del sacerdote il soggetto ideale per il curioso esperimento tentato in passato anche su un'altra mummia celebre, quella di l'uomo di Similaun. Perché lo stress fa venire i capelli bianchi? Per la prima volta uno studio conferma che lo stress può favorire la comparsa di capelli bianchi e chiarisce come avviene la depigmentazione. Se continui così mi farai venire i capelli bianchi, ci dicevano da bambini. Ora si scopre che quella frase non è soltanto un modo di dire. Lo stress è davvero capace di accelerare la comparsa di una chioma argentata e uno studio pubblicato su Nature chiarisce definitivamente come, nei topi, gli eventi stressanti attivano le terminazioni nervose coinvolte nella risposta attacco o fuga, cioè la fisiologica risposta a un pericolo, che a loro volta danneggiano le cellule staminali dei follicoli piliferi incaricate della pigmentazione del pelo. Oltre a dar ragione di un problema che potrebbe sembrare puramente estetico, la ricerca espande le conoscenze sugli effetti dello stress sul corpo umano fino al livello cellulare. Per esclusione, il senso comune collega da tempo le esperienze stressanti all'imbiancamento precoce dei capelli. Per chiarire se questo legame ci sia e da cosa sia causato, gli scienziati dell'Università di Harvard sono partiti con il considerare la risposta complessiva dell'organismo allo stress, per poi zoomare progressivamente sui singoli apparati, sugli organi e sulle interazioni cellulari. All'inizio, gli autori dello studio credevano che lo stress causasse una risposta immunitaria che danneggia le cellule incaricate della pigmentazione del capello. Tuttavia, la peluria brizzolata spuntava anche su topi privati di sistema immunitario. Hanno allora ipotizzato che la reazione dipendesse dal cortisolo, comunemente ritenuto l'ormone dello stress. Ma di nuovo, i topi privati delle ghiandole surrenali, due strutture coinvolte nella produzione di vari ormoni, tra cui il cortisolo, imbiancavano lo stesso. La scienza dello stress, perché c'è e perché a volte è troppo? Questione di chimica. Dopo aver scartato varie possibilità, gli autori si sono concentrati sul sistema nervoso simpatico, che ha funzioni legate alla reazione di attacco o fuga. Dalla colonna vertebrale, dove si trova la sua centrale di comando, le terminazioni di questo sistema si irradiano fino a ogni singolo follicolo pilifero, la struttura nella pelle che darà origine al pelo. Quando sono sottoposti a stress eccessivo, questi neuroni rilasciano norepinefrina, un neurotrasmettitore che viene assorbito dalle cellule staminali all'interno del follicolo. Di norma, durante la rigenerazione del pelo, una parte di cellule staminali si incarica della sua pigmentazione, ne produce cioè il colore. Danno permanente. La norepinefrina fa attivare le cellule staminali del pelo in modo eccessivo, forzando la produzione di pigmento ed esaurendo le scorte di colorante in pochi giorni. Senza più staminali incaricate della pigmentazione, il capello, o il pelo nel caso dei topi, ricresce bianco. Comunque lo stress non è il solo meccanismo che fa ingrigire la chioma, anche la genetica e l'invecchiamento fanno la loro parte. Azione capillare. L'importanza dello studio è nella dimostrazione di come i nervi periferici possono agire sulle cellule staminali. Si sapeva che riescono a regolare la funzionalità degli organi e dei vasi sanguigni, nonché a agire sul sistema immunitario. Ma finora questo meccanismo di azione molecolare non era noto e potrebbe spiegare altre conseguenze insidiose dello stress sul corpo umano. Perché i pesci non si accorgono delle megattere che li stanno per divorare? Le megattere mangiano pesci molto più veloci di loro, perché le loro prede non le notano e non si danno alla fuga. Una megattera è in grado di mangiare qualcosa come 2,5 tonnellate di pesce ogni giorno, divorandone a migliaia in un singolo boccone. Niente di strano in apparenza, ma vi siete mai chiesti come ci riescono? In fondo le loro prede sono animali parecchio più veloci di loro, e come tutte le balene, anche le megattere, diciamo così, si fanno notare. Come mai allora i pesci non si accorgono della loro presenza e non fuggono appena le vedono? La risposta arriva da uno studio della Stanford University in California, che ha analizzato il modo in cui le acciughe, una delle prede preferite delle megattere, reagiscono alle minacce e ha scoperto qual è il segreto che permette a questi animali di farne scorpacciata, le loro grandi dimensioni. Punti di vista. L'esperimento ha coinvolto un gruppo di acciughe che sono state sottoposte a attacchi a sorpresa simulati dagli sperimentatori da parte di predatori via via più grossi. Di fronte a finti pesci di piccole o medie dimensioni, gli animali hanno reagito come previsto, scappando di corsa, ma confrontati con una minaccia troppo più grossa di loro, le acciughe semplicemente l'hanno ignorata perché non l'hanno registrata come un pericolo. È una questione di prospettiva, vi accorgereste se una montagna cominciasse a muoversi verso di voi per mangiarvi? Senza via d'uscita? Anche le osservazioni sul campo hanno confermato i risultati dell'esperimento, Tutti i banchi di acciughe studiati nella baia di Monterey si comportano allo stesso modo, ignorando la presenza delle megattere finché non è troppo tardi, cioè quando i mammiferi hanno già aperto la bocca e cominciato il pasto. Aggiungeteci poi che le megattere hanno una soluzione anche per catturare quelle prede che stanno cercando di svignarsela, abbracciare il branco di acciughe o di aringhe o di sgombri, con le pinne bloccando loro le vie di fuga e portandosi il cibo direttamente in bocca.